Spero di far piangere a qualcuno stamattina. Navigando su internet troverete un sito dove sono riportate tutte le frasi famose di uomini famosi prima di morire. Cominciamo proprio con questa. Sei pronto? Una frase di Cesare Borgia. Sapete chi era Cesare Borgia, quello che è diventato poi uno dei papi famosi. Io ho provveduto a ogni cosa della mia vita, ma non ho provveduto alla mia morte, e ora muoio impreparato. Quando diceva questo era un papa, eh? Allora, lascerò per un periodo la nostra lettura degli scritti di Luca, perché prenderanno molto, ma molto tempo, e ho una pausa nella quale cercheremo di proprio entrare nel cuore di sette parole o sette frasi che Gesù ha pronunciato prima di morire, era sulla croce. Puoi andare avanti? Guardami per favore, che io con uno sguardo ti dico quando andare. Sette parole tra cielo e terra. Io ho bisogno dell'aiuto, voi due venite qua. Sì, voi due, è bello vedervi come coppia. Dai. Ho fatto una sinossi di tre Vangeli dove sono riportate queste famose frasi. E quello che leggerà Massimo sono quelle che riportate da Luca, mentre le altre sono state riportate da Matteo e Giovanni. Tu leggi questo, tu leggi quelle lì.
Dopo averlo arrestato, lo portarono via. Essi gridavano: crocifiggilo, crocifiggilo! E le loro grida finirono per avere il sopravvento. Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano e abbandonò Gesù alla loro volontà. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, una a destra e l'altra a sinistra.
Gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle bere.
Era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona, e il sole si oscurò.
Verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua.
La cortina del tempio si squarciò nel mezzo, e Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: Ho sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: È compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito.
Grazie. Dopo averlo arrestato, lo portarono via, dice il Vangelo, è successo quello che abbiamo letto. Questo è ciò che gli evangelisti raccontano degli attimi terribili vissuti da Gesù sulla croce. Come dicevo, il testo preso dal Vangelo di Luca, le frasi scritte in corsivo sono quelle di Matteo e Giovanni. Cosa è successo? Pilato e la folla inferocita che grida crocifiggilo rappresentano in qualche modo l'umanità. Da una parte c'è chi odia l'uomo Gesù e lo vuole eliminare fisicamente perché è scomodo, perché con le sue parole, con i suoi atti, fa appello alle loro coscienze, coscienze che essi non vogliono risvegliare, perché istigati dal nemico di Dio, Satana, che fa di tutto per impedire al piano di redenzione di raggiungere, di arrivare al traguardo. Dall'altra parte c'è Pilato. Pilato ha capito che coloro che vogliono morto Gesù non meritano ciò che chiedono, ma al loro odio egli unisce un colpevole lavaggio delle mani. Martin Luther King, con quell'acume che deriva proprio dalla parola di Dio, ha detto: la cosa peggiore non è la cattiveria dei malvagi, ma il silenzio dei giusti. In questo caso potremmo dire che, più, anche più in generale, che il silenzio dell'indifferenza di chi non vuole esporsi prendendo le difese di chi soffre, fa da contraltare con l'odio. L'odio e la silenziosa indifferenza hanno ucciso il giusto e continuano a seminare anche oggi morte e distruzione. Gesù nel prologo di Giovanni è definito la parola, il Logos. Sappiamo che Gesù ha operato molto, ha fatto molto, ma ha anche molto parlato. Di Gesù sono più importanti gli atti o le parole? Noi risponderemo subito magari i suoi atti. Questo è vero, ma solo in parte. Per il semplice motivo che sarebbe veramente molto difficile capire i suoi atti senza le sue parole. Difficile dare la giusta motivazione ai suoi atti e significato giusto dei suoi atti senza le sue parole. Sono proprio le sue parole che ci fanno capire il senso dei suoi atti. Le parole devono precedere e seguire gli atti, altrimenti possiamo dare ad essi e agli atti un senso sbagliato, perciò deviante. Da non dimenticare, per esempio, che nel Vangelo di Giovanni i miracoli sono chiamati con il termine greco semeion, segni, e ogni volta che in Giovanni è presentato un miracolo, c'è sempre un discorso chiarificatore. Che cosa significa il miracolo? Mettere in contrapposizione le parole con gli atti, come delle volte facciamo, come se le due parole e atti dovessero elidersi a vicenda, è sbagliato. Non dimentichiamo che il termine greco logos, per esempio, col quale viene presentato Gesù, è legato sia al mondo teorico che a quello pratico, che quello visibile, la concretezza dei fatti, attraverso il logos che Dio crea. L'equivalente, per esempio, l'equivalente ebraico dabar, parola, ha il doppio significato di parola e atti. Quindi non cediamo alla tentazione di mettere in contrapposizione le parole e gli atti, come se gli atti avessero un valore e le parole un altro. Gli atti creativi di Dio sono identificati, non dimentichiamo, con le parole Dio disse. Un detto rabbinico recita così: che cosa è più importante, lo studio della Torah o le azioni? Prontamente il rabbi risponde: lo studio della Torah, perché è questa che motiva e dirige le azioni. Studieremo queste sette frasi, sette parole pronunciate da Gesù. Nelle sue parole dette mentre stava soffrendo, soffrendo l'umiliazione, le atroci sofferenze causate dalla crocifissione, troviamo il senso di ciò che stava accadendo in quel momento. Le sette frasi: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Oggi sarai con me in paradiso. O sete, donna, ecco tuo figlio, è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Sette parole racchiuse in sette frasi, dette da un uomo che in qualche modo è sospeso tra cielo e terra. Queste saranno il soggetto delle nostre riflessioni che cercheremo di portare avanti in questi momenti che ci troviamo insieme. Gesù appare sulla croce come uno sconfitto. Abbiamo parlato di vittoria stamattina, non dimentichiamo da dove passa la vittoria di Cristo. Nel Salmo 22 Gesù viene descritto come un verme. In Isaia, sempre vedendo la croce, dice che non aveva né forma né bellezza, che era disprezzato, abbandonato. Ma in questo momento che la sua grandezza è resa manifesta, proprio lì, mentre è un verme, disprezzato, abbandonato, lì c'è tutta la grandezza, la meraviglia di Dio. Quindi quando pensiamo alla vittoria, diamole il giusto senso. In quel verme, ripeto, c'è tutta la straordinaria bellezza di Dio, l'immensità della sua bontà. Sono sette frasi ricche di significato, di una profonda spiritualità. Quindi entrare in queste frasi, io spero, dico solo una cosa, spero che facciano lo stesso effetto che hanno fatto a me. Il penetrare, l'entrare, lo scovare in queste frasi. Comprendere il senso profondo di queste significa penetrare nella mente e nel cuore di Cristo. Vediamo la prima. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce e disse: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'assunto che racchiude tutto quello che dirò in questo momento è in questa frase. Tenetela ben in mente. Dio ha abbandonato Gesù. Vai avanti. Dio ha abbandonato Gesù per un attimo per non abbandonare te, per non abbandonare l'uomo per sempre. Questa un po' è una frase che racchiude tutto quello che diremo. Vai avanti. Gesù, nel colmo della sua sofferenza, sofferenza terribile, è costretto a subire lo scherno degli uomini, l'abbiamo letto, e l'abbandono del Padre. Lo scherno e l'abbandono degli uomini lo comprendiamo bene. Gli uomini sono istupiditi da colui che li vuole così, che non vuole che capiscano. Sono ciechi, non riescono a vedere in quell'uomo che appare come un verme, quell'uomo che soffre l'incarnazione di un Dio che li ama. Ma vedono solo un povero disgraziato ebreo, mal visto dalle autorità, è abbandonato dai suoi amici, se non tutti, ma in parte. La stupidità umana, lo sappiamo, è nata nel momento della ribellione. La stupidità umana è nata quando qualcuno ha spinto l'uomo alla ribellione, quando qualcuno che fingendo un sano interesse verso di lui, voglio farti qualche cosa di più, voleva solo la sua distruzione. L'uomo che ha ceduto alle sue lusinghe e ha iniziato un percorso in cui, come dirà Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani, è arrivato a formulare vani ragionamenti. Ripeto, lo scherno degli uomini è comprensibile, ma non è comprensibile l'abbandono del Padre. Non riusciamo a capirlo. non riusciamo a farlo entrare nella nostra struttura mentale. Quale padre abbandonerebbe il figlio in una circostanza di quel genere? Quale padre umano farebbe la stessa cosa? Ammettiamolo, se un padre umano facesse la stessa cosa sarebbe giudicato da noi molto duramente. Nel suo abbandono, perciò, nell'abbandono di Dio, di Gesù, ci deve essere una ragione più alta, che paradossalmente mette in luce la sua natura in cui l'amore e la giustizia si muovono in perfetta sintonia. Due parti sarà diviso il nostro dire stamattina. Forse vi prenderò qualche minuto in più, vi chiedo scusa. Perché Dio ha abbandonato Gesù? La seconda, perché Dio abbandona l'uomo? Vedete, perché Dio ha abbandonato Gesù? Cerchiamo di rispondere. Io non so il come Dio ha abbandonato Gesù, posso dirvi soltanto il perché. Non è facile come Dio abbia abbandonato il figlio, è come se fosse, avesse abbandonato se stesso. Quindi non è facile. Per spiegarlo dovremmo entrare in quello che è il mistero, nel grande mistero della Trinità. Per questo motivo cercherò di lasciare il come e spiegherò il perché. Vedete, accettare di non capire alcune verità, alcune espressioni della Sacra Scrittura è di fondamentale importanza per non cadere in grossolani errori. Il motto di Socrate, io so di non sapere, dovrebbe essere anche il nostro. Paolo lo esprime in questo modo. Ora conosciamo solo in parte, non so tutto. E miei cari, se Paolo non sapeva tutto, Quindi cerchiamo di fronte a certe cose della Bibbia che ci appaiono così incomprensibili, di accettare il fatto che non sappiamo, che non possiamo sapere. Quanti errori si sarebbero potuti evitare un po', con un pochino più di umiltà, quella virtù estremamente necessaria per entrare nella mente di Dio. Non si può parlare correttamente di Dio, di un Dio unico e trino, solo se applichiamo a Lui le regole della nostra logica, della nostra matematica. La matematica dice che 1 più 1 più 1 fa... Per questo motivo, i testimoni di Geova dicono non può esserci Trinità, perché applicano a Dio le regole della matematica. Noi non vogliamo fare così. Con Dio non si possono applicare le regole della matematica, non si può scatolare dentro la nostra logica tutte quelle verità che appaiono a noi come antinomie. Di fronte ad essa possiamo dire: Signore, io non ci capisco. Quante lotte, quanti liti, quanti bisticci si sono fatti. Libero arbitrio, servo arbitrio. Beh, io sono arrivato alla conclusione che non le capisco. Sono presenti tutti e due nella Bibbia, non le capisco, le lascio lì. Un pochino più di umiltà. Ora conosciamo in parte. Qualsiasi teologo, qualsiasi lettore della Bibbia che non abbia ben radicato in sé questo sentimento è destinato a commettere dei grossolani errori. Ma andiamo avanti. Perché Dio ha abbandonato Gesù? No, è sempre lì. Sempre lì. Dicevo, non so il come, ma il perché. Il motivo dell'abbandono di Dio è essenzialmente questo. Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Una frase che conosciamo bene. Cerchiamo di penetrare in questa frase. Gesù sulla croce si è caricato del nostro peccato. Ma questo lo sappiamo, sapevate anche voi. Ma questo non è semplicemente un pacco che gli è stato messo sulle spalle. No, qualcosa di più. Paolo dice, e cerca di spiegarlo con queste parole, colui che non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto essere peccato. Essere peccato. Non è semplicemente i nostri peccati che si è portato sulle spalle. Gesù è diventato il nostro peccato. Riusciamo a capirlo? No. Ma ringraziamo il Signore per questo, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Gesù è diventato peccato. Ripeto, come questo sia potuto succedere, io non lo so. Ma forse può darsi un'idea. Il rito del capro espiatorio, riportato in Levitico 16, che non leggeremo, e quello del capro espiatorio era uno dei momenti più importanti dello Yom Kippur, il giorno della espiazione. Succedeva questo, si portavano due capri alla presenza del sacerdote, un capro veniva sgozzato e il sangue veniva sparso sull'altare, mentre l'altro capro, sull'altro capro, la famosa sotto la panca la capra crepa. Sì. Allora, su questo secondo capro il sacerdote, il sommo sacerdote, imponeva le mani. In questo rito dell'imposizione delle mani venivano trasmessi tutti i peccati del popolo. E che cosa succedeva poi? Il secondo capro, l'altro era già morto, veniva abbandonato, no? Veniva dato ad Azazel, il demonio. Veniva abbandonato nel deserto dove moriva di stenti e nella solitudine. Isaia, il lucido profeta che ha visto, pensate, 700 anni prima, ha visto Gesù sulla croce. È lui che dice, erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Vedete, oltre che un eccezionale profeta che vide appunto questa scena 700 anni prima, Isaia era stato un grande teologo, perché se i suoi occhi spirituali hanno visto la scena, la sua diciamo lucidità teologica lo porta a capire il senso delle cose, il perché Gesù muore. È il maledetto carico dei peccati, dei miei e dei tuoi, quello che hai già commesso e quelli che commetterai, quello che portava dentro di sé, come dice Paolo. Ed è questo carico di peccati che ha costretto Dio ad abbandonare il figlio. Perché? È sempre Isaia che ci parla della santità di Dio, santo, santo, santo. È il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. L'aggettivo santo ripetuto tre volte indica la totalità, la perfezione della santità di Dio. Dio è santo, anzi il santo, totalmente, infinitamente santo. E ciò che accadeva, vi ricordate, nel tabernacolo, prima e poi nel Tempio, indica in qualche modo la distanza che questa santità crea intorno a sé. Sapete benissimo che c'era il luogo santissimo, che separava da tutto il resto. E lì, nel luogo santissimo, che il sommo sacerdote, solo il sommo sacerdote, e dopo aver fatto un sacrificio, poteva accedere. Questa è la santità di Dio che crea distanza intorno a sé. L'accesso al luogo santissimo era assolutamente, pena la morte, proibito a chi non vestiva gli abiti sacerdotali. La sua santità crea un'enorme distanza tra lui e l'uomo peccatore. una distanza che sarà colmata soltanto dalla sua misericordia. Gesù si è fatto peccato, quindi la santità di Dio costringe il Padre a prendere le distanze. Questo è il motivo dell'abbandono. Gesù è il capro lasciato nella solitudine, là dove ha espiato il peccato. Il Padre ha lasciato il Figlio nella sofferenza senza intervenire. Poteva farlo, certamente avrebbe potuto farlo, è indubitabile, ma non l'ha fatto. Perché? Perché Gesù doveva compiere quell'opera per cui era stato mandato e che era stata progettata prima ancora della caduta dell'uomo, lo sappiamo. Questo abbandono del Padre, di Dio, è stato avvertito da Gesù in modo drammatico, anche prima, nel giardino di Getsemani. È lì che Gesù comincia a sentire la distanza della santità di Dio. È in questo momento che Gesù accetta di bere il calice fino all'ultima goccia. È in questa occasione che il Salvatore accetta l'esperienza dell'abbandono. Qualcuno gli aveva detto: scendi dalla croce, noi crederemo in te perché abbiamo un'idea di Dio diversa. Ricordiamo che l'idea di vincitori può portare ad un'idea perversa. Noi abbiamo Dio, l'idea di un Dio che vince su tutto, sempre, comunque. Non dimentichiamo che la sua vittoria passa attraverso la sconfitta. E tante volte anche per noi le nostre vittorie passano, devono passare attraverso le nostre sconfitte. Quante volte nella mia vita, e posso dirlo, ho sperimentato la vittoria dopo essere passato nella sconfitta, nella dura sconfitta. Sarebbe potuto scendere dalla croce così come alcuni gli chiedevano, certamente, ma Gesù ha preferito rimanere sulla croce per la nostra salvezza. Di fronte alle provocazioni di Pilato, Gesù afferma che se avesse voluto, un esercito sarebbe stato a sua disposizione per liberarlo. C'era la possibilità di farlo, ma Gesù rimane lì e il Padre lo lascia lì. Il Padre lo lascia lì nella sofferenza perché c'era un progetto da portare avanti. Non dimentichiamo che c'era perfetta sintonia tra il Padre e il Figlio. Gesù non è soltanto stato lasciato solo da Dio, ma ha voluto essere lasciato solo. Dio, lo ripeto, ha abbandonato il Figlio per un attimo, per non abbandonare l'uomo per sempre. L'odio, siamo sempre l'odio, l'altra faccia dell'amore. Vedete, delle volte pendiamo sempre da una parte, perché guardate, non riusciamo a essere degli animali equilibrati, no? Si pende o da una parte o dall'altra. Dimentichiamo che qualche volta che l'odio è l'altra faccia dell'amore. Sappiamo, per esempio, che quando due coniugi si separano, l'amore che li univa un tempo si trasforma spesso in odio distruttivo. Chi ha visto il film La guerra dei Roses forse se lo ricorda. Dio nella scrittura è definito l'amore, amore. Però, e vi invito a cercare quei passi, Dio ha nutrito, ha affermato di nutrire un profondo odio per alcune cose. Quante volte nella Bibbia c'è scritto che Dio odia? Andatela a cercare. In Dio l'amore per il bene è pari all'odio per il male. E l'amore per gli uomini, unito al profondo disprezzo per il peccato, che ha spinto Dio a progettare la croce. L'ira di Dio, prodotta dal suo odio per il male, si è scagliata su se stesso, mentre sulla sua creatura poi ha riversato torrenti di misericordia. La parola greca misos, traducibile con odiare, il termine misogino significa colui che odia le donne, poveraccio. La parola greca misos si può tradurre con odiare, detestare, abominare. Paolo, per esempio, fa uso di questo termine indicando le cose che il peccato induce a fare quando dice io non faccio quello che voglio ma faccio quello che odio. Ciò che voglio fare come cristiano, dice Paolo, è ciò che amo. Ma se non esco dal dominio del peccato, io faccio quello che odio. E l'elenco delle cose odiate lo troviamo in un'altra lettera. Sono quelle che produce la carne. Galati 5, fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria. Sono parole, sono cose odiate. O cose che si devono odiare. E se non riusciamo a odiare queste cose, noi non riusciremo mai a camminare secondo le strade di Dio. Per questo dico che l'odio per il male deve essere pari all'amore per il bene. E l'indifferenza, sapete cos'è l'indifferenza? Quello che non fa la differenza tra il bene e il male. L'indifferenza profonda e radicale che non ci fa agire spesso secondo Dio. Certo, possiamo andare, per esempio, parlando anche dei poveri, si è parlato, dei credenti perseguitati. Vedete, noi possiamo andare incontro a queste sofferenze con un atto di carità, senz'altro, e dobbiamo farlo. Ma è senz'altro molto più efficace se facciamo di tutto, di tutto quello che ci è possibile per combattere le sorgenti del male. C'è in Efesini capitolo 5, c'è una cosa che mi ha illuminato leggendolo. Dice, allontanatevi di tutte queste cose che sono male e denunciatele. Non basta non fare determinate cose. La Bibbia ci esorta a denunciare il male, a prendere posizione contro il male. Arriviamo alla seconda parte, cercherò di essere più breve. Perché Dio abbandona l'uomo? Una frase strana, vero? Vi dà fastidio? Un senso di fastidio lo procura. Ma è Paolo che ce lo dice. L'ira di Dio, sempre Romani, la mia cara lettera ai Romani, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Per questo Dio li ha abbandonati. Per questo Dio li ha abbandonati. Per questo Dio li ha abbandonati. Per tre volte si parla dell'abbandono di Dio. Due abbandoni, quello di Gesù, quello dell'uomo, ci sono delle affinità e delle differenze che cercheremo di scoprire. Diciamo subito che tra i due abbandoni c'è affinità ma c'è anche differenza. Il termine greco qui usato significa letteralmente consegnare. Quando Paolo dice abbandonato, il termine significa proprio consegnare. E il significato è questo, lasciare gli uomini in balia di se stessi, del loro peccato, dei desideri sfrenati del loro cuore. Lo stesso verbo è usato nella stessa lettera. Quando l'Apostolo Paolo afferma che Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato. Lo ha consegnato per tutti noi, il brano che abbiamo letto stamattina, capitolo 8. Dio ha consegnato nelle mani degli uomini il proprio figlio. Così. Per delle ragioni che lui soltanto sa, consegna gli uomini al loro peccato, a loro stessi. Il peccato affinché Romani 7,13, il peccato diventi estremamente peccante. Il grande scrittore C.S. Lewis così commenta questo passo: i perduti godono per sempre l'orribile libertà che hanno voluta e si sono perciò fatti schiavi di loro stessi. La differenza sostanziale tra l'abbandono di Gesù e quello degli uomini consiste in questo: Gesù è lasciato solo per compiere l'opera affidatagli dal Padre. L'uomo invece è lasciato a se stesso a causa di scelte sbagliate. Dio è sicuramente buono, l'ho già detto altre volte. C'è differenza tra essere buono e essere buonista, miei cari. Il buonismo è quell'atteggiamento che non riesce a coniugare la bontà con la giustizia. La bontà è diversa dal buonismo. Essa tiene conto della verità e, unita ad essa, non la relega in un ruolo secondario. Il buonismo invece pone la verità in un posto piuttosto marginale. Ma sì, siamo buoni. Paolo ci dice a non separare le due: seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa. La crescita verso la maturità cristiana avviene muovendosi su questi due binari perfettamente paralleli: la verità e l'amore. La verità senza l'amore sfocia nell'intolleranza, intolleranza che può assumere anche connotati violenti, ma l'amore senza la verità si allontana ben presto da ciò che Dio ha rivelato. L'abbandono però, miei cari, e questo è straordinario, io vi prego una cosa: leggetevi almeno una volta l'anno la lettera ai Romani, leggetela, fate che diventi veramente parte del vostro modo di pensare. Non potete immaginare quanto mi ha arricchito, quanto mi arricchisce ancora. Perché? La lettera ai Romani comincia, il Vangelo di Paolo, lo chiama il mio Vangelo, la lettera ai Romani, comincia con le parole: l'ira di Dio. Versetto 18 del capitolo 1. L'ira di Dio riversata sugli uomini. Questa ira di Dio si manifesta nel triplice abbandono, sempre nello stesso capitolo. Ma la lettera ai Romani non finisce qui. La lettera ai Romani non finisce qui. Dal capitolo 3 in poi si apre una nuova prospettiva. Perciò l'abbandono di Dio dell'uomo è soltanto l'inizio del Vangelo. Il Vangelo prosegue. Il Vangelo, sapete, significa buona notizia. Se noi ci fermassimo lì, in quel capitolo primo della lettera ai Romani, ma che cavolo di buona notizia è? È come andare da un medico e dire: tu hai una malattia mortale, morirai. Anzi, sei già morto. Questo è il primi due capitoli della lettera ai Romani. Non può essere una buona notizia. Ma se il messaggio biblico mette in primo luogo l'enfasi sul peccato, sulla giustizia di Dio, sull'ira di Dio, sull'abbandono di Dio verso chi pecca, è solo per far capire da quale terribile cosa siamo stati salvati, da quale terribile situazione siamo stati pescati. C'è un solo modo per essere salvati dal peccato, ed è questo: e metterlo sulle spalle di Gesù. Paolo, infatti, nel testo citato, non parla solo del nostro peccato, di cui Cristo si è caricato, ma anche della sua giustizia, che verrà a noi imputata se poniamo la nostra vita in Lui. Infatti, dice Paolo, Dio era in Cristo per riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se li esortasse, se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. E a tutti quelli che prima sono stati menzionati da Massimo, coloro che non avevano il pane e il vino in mano, coloro che ancora sono lì, cosa faccio? Dove voglio stare? Io voglio dire una cosa. Noi qui stamattina vi facciamo da ambasciatori e diciamo siate riconciliati con Dio. Karl Barth, grande teologo, commentando il passo della lettera ai Romani, così si esprime. Si esprime da teologo, perciò cercherò poi di spiegare un po' le sue parole. Dice, l'ira di Dio è la giustizia di Dio all'infuori di Cristo e senza Cristo. Nello stesso brano, nello stesso libro, ricorda, che guarda caso il commentario della lettera ai Romani, l'ira di Dio è il giudizio sotto il quale stiamo finché non amiamo il giudice. Nella lettera ai Romani più volte citata, l'Apostolo Paolo, dopo aver speso delle pagine per ricordare l'uomo in quale strato si trovi, nel terzo capitolo, come dicevo, comincia a parlare dell'opera di Dio in Cristo. Vedete, sapete il termine usato da Paolo, giustificazione, è molto importante. È la nostra giustificazione la causa della mortificazione di Cristo. Per tornare all'esempio del medico, il Vangelo consiste in questo. È vero, credici, tu sei malato di una malattia mortale, ma io posso e voglio guarirti. Io ho abbandonato mio figlio per un istante, per non abbandonare te per sempre. Questo è il Vangelo. Questo è quello che ci ricordano le parole di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato?